bijoux indiscrets. Emanuela Giudice per Onde Quadre. Renculas pubblica Delirious New York per la prima volta nel 1978. Il volume, nell'edizione italiana edito da Elekta a cura di Marco Biraghi, quest'ultimo autore anche della postfazione, si pone già nel sottotitolo come un manifesto retroattivo per Manhattan. Forse vale la pena ricordare che Renculas, architetto nato a Rotterdam nel 1944, prima di avviarsi alla pratica del progetto ha lavorato anche come giornalista, oltre che come sceneggiatore cinematografico, affiancando gli studi di architettura all'Architecture Association School di Londra. Ottenuta la laurea, Culas si trasferisce a New York. 2 anni di permanenza negli Stati Uniti per approfondire gli studi sulla metropoli e arrivare al suo Delirious New York, libro che apre la terza puntata di Les Bijoux Indiscrets. Delirious New York è il manifesto retroattivo per Manhattan, ne rappresenta in qualche modo il testo fondativo dell'architetto olandese. Partendo dal modello urbanistico della città e della tecnologia del fantastico, trova posto la celebrazione per la cultura della congestione, uno dei capisaldi del pensiero culasiano. Dice Renculas nella prefazione al volume: Manhattan è la stele di Rosetta del XX secolo. Non solo ampie porzioni della sua superficie sono occupate da mutazioni architettoniche, Central Park, il grattacielo, frammenti utopici, il Rockefeller Center, la sede dell'ONU, e fenomeni razionali, Radio City Music Hall, ma per di più ogni isolato è coperto da molteplici strati di architettura fantasma che ha assunto la forma di passati insediamenti, di progetti abortiti e di fantasie popolari che forniscono immagini alternative a quella della New York attuale. Il volume è scritto per piccoli paragrafi e inoltre impreziosito dai disegni di Madeleine Wiesendorf, prevede inoltre un'appendice collettiva elaborata da coloro che con Colas hanno fondato l'OMA, e cioè l'Office for Metropolitan Architecture, divenuto poi negli anni successivi AMO, e cioè Architecture Media Organization. Si tratta insomma di progetti architettonici, spiega Culas, che danno alla sostanza, alla dottrina esplicita del manhattanismo e trattano della transizione dalla produzione architettonica inconscia del manhattanismo verso una fase conscia. Colas fa qui sicuramente l'esperienza di un'architettura sperimentale, superare l'ostacolo delle forme imposte, detronizzare la forma per mettere in risalto il processo. Un'architettura propulsiva, verrebbe da dire. A Delirious New York hanno fatto seguito ovviamente molti altri scritti di Renculas, tra cui Small, Medium, Large, Extra Large, uscito nel 1995, libro preparato in collaborazione con lo studio grafico di Bruce Mau, un volume di grande formato dalle dimensioni di un dizionario, in cui ci si trova di fronte ad una carrellata di testi e immagini distribuiti dalla A alla Z, dalla dimensione più piccola, Small, a quella metropolitana, Extra Large. O Content, uno degli ultimi lavori dell'architetto olandese, in cui le riflessioni e le opere dell'autore vengono presentati servendosi di ipertesti e fotomontaggi. E allora un solo incipit, Go East, è la chiusura del volume con i progetti pensati per l'est asiatico. E allora viene da dire che se dovessimo tracciare un filo rosso che vada dall'Irus New York a Content, forse ci troveremmo a tracciare un filo che dall'Occidente arriva all'Oriente asiatico, riconoscendo in qualche modo la morfogenesi dell'economia mondiale. E allora ecco che forse la canzone di Rufus Wainwright, Going to a Ton, ci suggerisce un aggancio con il volume di oggi, Delirious New York.
I'm going to a town that has already been burnt down. I'm going to a place that has already been disgraced. I'm gonna see some folks who have already been let down. I'm so tired of America. I'm gonna make it up for all of the Sunday time. I'm gonna make it up for all of the nursery rhymes that never really seem to want to tell the truth. I'm so tired of you, America.
La canzone di Rufus Wainwright, Going to a Town, ci illustra in qualche modo l'arrivo di Ren Colas a New York, un arrivo che passa anche attraverso l'istituto Yause, gestito inoltre da Peter Eisenman. Le riflessioni di Colas sulla città si erano già potute vedere nel progetto Exodus, pubblicato in Italia su un numero della rivista Casabella all'inizio degli anni 70. Lì la divisione della città in due parti avveniva attraverso la costruzione di un muro e, dice Colas, e come già in precedenza era successo nella storia dell'uomo, l'architettura fu strumento e origine di ispirazione. Il prologo di questo racconto, Exodus, è una narrazione quasi filmica, è una narrazione insomma fatta per strisce. 10 aree, la prima di confine, in cui è visibile il distacco dalla vecchia Londra, la seconda e la terza adoperate per lotti e piazze, la quarta zona di ricevimento, la quinta a sapori nostalgici, è un viaggio all'interno del Museo delle Meraviglie, la zona di Londra insomma in cui ha lavorato l'architetto John Nash. La sesta invece è lussuriosa, la settima raccoglie i 4 elementi di Empedocle, infine le ultime 3, il British Museum, l'università e la ricerca scientifica. Perché parlarvi di Exodus? Perché in qualche modo è un progetto teorico realizzato durante gli anni di permanenza all'università di Colas che anticipa in qualche modo la ricerca successiva, cioè quella di Delirious New York, che in fondo è un manifesto, un modo per gettare le basi per la propria architettura, come ci ricorda lo stesso Marco Biraghi, curatore del volume, nella sua postfazione Surfing Manhattan. Delirious New York si organizza attraverso una serie di capitoli che vanno da Coney Island alla doppia vita dell'utopia, cioè il grattacielo, dalla creazione del Rockefeller Center fino a europei attenti, dagli Le Corbusier conquistano New York. Proprio Le Corbusier, che aveva definito Manhattan un'enorme sogliola non sfilettata stesa su una roccia, Colas regala l'appellativo di detective paranoide che ci accompagna appunto nella lettura di questo volume, soprattutto nella sua parte finale. I grattacieli di Manhattan, non ancora moderni, secondo le parole dell'architetto svizzero, diventano il bersaglio della critica. Così Le Corbusier, ci ricorda Colas, regala a Manhattan la propria idea di grattacielo, cartesiano, europeo, nudo. ci ricorda Kulas. Negli edifici progettati dalle Corbusier non vi è posto per la tecnologia del fantastico, ma il capitolo dedicato a Dalí e all'architetto svizzero costituisce soltanto una parte, per di più già sul finale, del volume che invece si snoda attraverso la storia di Coney Island, il luogo di vacanze di Manhattan, che affronta il problema del divertimento inventandosi Dreamland e tra l'altro l'hot dog. Coney Island, dice Kulas, incarna ciò che sta più a cuore a chi la frequenta, e ciò incarna insomma tutto quello che sta più lontano dalla ragione. A Coney Island si realizza Luna Park, un parco in cui i visitatori vengono trasformati in altrettanti astronauti, posti in una bolla d'aria concettuale attraverso la quale tutti devono passare. A Coney Island c'è Dreamland. A Coney Island c'è la tecnologia del fantastico che persiste, sempre mutevole, fino all'incendio che la raderà al suolo. La storia di New York non termina però qui, anzi Kulas ci racconta della tipologia del grattacielo, altro tema a cui l'architetto olandese dedica il proprio scritto. Lussuose enclave sparpagliate sulla griglia di Manhattan, che prima di arrivare alla proposta di Le Corbusier si divertono a prendere e riprendere elementi dell'architettura classica, sistemandoli magari sul portone d'entrata, come nel caso delle colonne, o piuttosto che sulla sommità. La frontiera del cielo, ecco questo il titolo di un capitolo di Delirious New York utilizzato da Kulas, che ben rappresenta la metafora di questa architettura o tipologia. Simbolo della cultura della congestione, Renculas ci racconta di questa città nella città, capace di costruire la cultura del XX secolo. Così gli architetti di Manhattan si divertono a mettere in scena lo skyline di New York, magari vestendosi a festa, ognuno con in testa o addosso il richiamo a ciascun grattacielo. Da qui la descrizione in Delirious New York dell'Empire State Building o del Rockefeller Center, e magari di un talento, di un architetto, Raymond Hood.
So far away.
Erano gli Air con Universal Traveler. Delirious New York è un libro con un apparato iconografico importante che, oltre le immagini che affiancano le vicende raccontate, sistema i bei disegni di Madelon Reisendrop. Mi piacerebbe ricordare che sulla scia di Delirious New York, Ren Colas partecipa nel 1982 al concorso per il parigino Parco della Villette. Ritornando al tema dell'inconscio retroattivo già affrontato in Delirious New York, Ren Colas situa la propria tecnologia del fantastico in un'area dove i segni, forme, la Grand Halle, il Museo della Scienza, la Città della Musica, diventano l'immagine riflessa dei luoghi evento newyorkesi. È proprio nel progetto per il Parco della Villette a Parigi che si materializzano le idee espresse in Delirious New York. Il parco pensato da Colas a Parigi è organizzato per bande. Le funzioni si sviluppano attraverso fasce programmatiche. Questo parco del 2000, insomma, è il risultato della sovrapposizione di 5 strati: fasce, griglie puntiformi, sistemi di circolazione, uno strato finale e le connessioni tra parco e città. Il concorso ha certo permesso a Ren Colas di portare la sua ricerca sul tema della congestione agli occhi della critica internazionale. Abbiamo detto una componente fondamentale, il concetto di congestione di ogni suo progetto e realizzazione. Ed ecco che sulla scia di Delirious New York il progetto realizza l'idea di un nuovo grattacielo europeo, questa volta in orizzontale, abbracciando una strategia compositiva a prima vista casuale. Coney Island, eterno parco del divertimento, diventa l'ipotetica metafora per questo parco parigino in cui collocare tecnologia mediatica, musica, cinema e paesaggio. Viene riproposto lo schema funzionale del grattacielo, questo si è detto, in una sintesi creata nelle bande piani sequenza di questa architettura orizzontale, ma in qualche modo ritorna agli occhi dello spettatore anche il Rockefeller Center, la sintesi cioè di più programmi messi insieme in un unico lotto, così come la Villette le diverse infrastrutture diventano la base per un processo retroattivo dei luoghi. Ecco, possiamo dire, la piccola Manhattan viene ricreata a Parigi, citando il Downtown Athletic Club con i suoi giardini e le sue terme, percorsi estetici e in estasi. Il collage di immagini viene proposto agli occhi e alla memoria comune che in qualche modo riprende forma, cosicché il verde dei grattacieli trova finalmente la sua collocazione in una cultura della congestione invisibili. Nella finzione, insomma, e nella realtà ricreata da Ren Colas per il progetto di Parigi, gli spettatori di Coney Island si ricoprivano e si riscoprivano allibiti di fronte agli scontri del Leap Frog Valley e agli incendi spettacolari. Il fine a New York, cioè a Manhattan, era creare mondi paralleli, lo è ancora oggi, lo è stato per Colas all'inizio degli anni Ottanta con il progetto per la Villette. Un mondo, insomma, fabbricato dall'uomo per vivere nella fantasia. Questa tecnologia del fantastico, formalmente e concettualmente, ha trovato la sua rappresentazione nei giardini, immersi come a Luna Park in uno spazio ricreato, magari tra i pianeti del sistema solare collocati nei giardini astronomici, dove il nostro Colas ha cercato di ricreare un sol skyline newtoniano. Negli anni Ottanta, insomma, i supereroi dei fumetti di fantascienza già tracciati da Colas nel suo Delirious New York facevano capolino, viaggiavano in qualche modo da New York a Parigi. E allora lasciamo gli Smiths e a Big Mouth Strikes Again per continuare il nostro racconto.
Sweetness, I was only joking when I said I'd like to mash every tooth in your head. Oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know my Joan of Arc fell.
Con Big Mouth Strikes Again. New York nel 1976 appariva così: due grandi edifici in nuova costruzione, Roosevelt Island in pieno concorso, archiviazione del piano per l'urbanizzazione di Manhattan Landing, Battery Park City in alto mare, crisi economica a chiudere. Insomma, mancano pochi anni all'edizione di Delirious New York e Renculas sicuramente era già lì a New York. Lo skyline della città americana riflette bene in qualche modo la discrepanza sociale e anche geografica. Lettori del centro racchiudono la maggioranza sociale di coloro che non troveranno alcun beneficio economico o culturale programmato. Così il grattacielo diventa in qualche modo macchina e monumento allo stesso tempo, inglobando al suo interno parti di città. Ecco la racchiusa la dimensione metropolitana. La torre avanza nella desolazione dei programmi di espansione. Per spiegare l'appendice Delirious New York, il libro che oggi presentiamo all'interno di Le Bijoux Indiscret, forse può bastare ricordare che quando Philip Johnson viene incaricato a metà degli anni 70 di metter mano a Roosevelt Island, ribattezzata poi Welfare Island, per slavarla dall'etichetta di posto sperduto, si parte proprio dall'ipotesi che le sole funzioni possano creare l'idea di città. Così anche in questa lingua di terra che città non poteva essere, l'ordine avrebbe rispecchiato il disordine urbano, traducendolo in architettura. La redazione di Delirious New York è degli stessi anni, l'abbiamo detto, esce nel 78. Il manifesto culasiano si chiude con dei progetti immaginari, un appendice che comprende anche quello, ad esempio, per il New Welfare Island, ecco di nuovo l'isola di Roosevelt che dovrà amalgamarsi con Manhattan o diventare terra di divertimento, rifornimento di gaudio civilizzato, naturalmente distanziata dalla vera città. Se Philip Johnson formalizza il dollaro su un'isola che non poteva avere nome migliore, Rincula si inventa un tapirulan che attraversa l'isola fino al palazzo del Contro-ONU. Si tratta insomma qui di progetti per tornare a progettare, stessa frase insomma utilizzata anche da Marco Biraghi nella sua postfazione. Si attraversa il divertimento, sia ben chiaro, ma la comunità di persone in cui Kulas ci parla è una sorta di comunità che non ha nulla di collettivo. E allora verrebbe da fare un riferimento. Andy Metz, la catena di ristoranti che Andy Warhol voleva costruire ad imitazione del suo stesso sentire, l'isolamento, la solitudine neppure ricercata, forse avrebbe avuto successo se collocata all'interno dei progetti di Kulas presenti nell'appendice al suo Delirious New York. A New Welfare Island, ad esempio, i newyorkesi avrebbero potuto comprarsi un piatto solitario, l'avrebbero trasportato in un box solitario per guardare in solitudine la televisione. Ecco, forse New York è anche questo agli occhi di un giovane Kulas esploratore. Delirious New York chiude la nostra terza puntata di Les Bijoux Indiscrets. La prossima settimana proveremo a parlare di fotografia attraverso le lezioni di Luigi Ghirri che sono state pubblicate in un'edizione da Quod Libet. Vi lascio con Nine Horses, Atom and Cell. Ringrazio anche Valentina Tarantini in regia. Alla prossima settimana.
Darker than ashes, and she had something to say about being naked to the elements at the end of yet another day, and the rain on her back that continued to fall from the bruise of her lips, swollen, fragile and small. Bills that you paid with were worth nothing at all. A lost foreign currency, multicolored, barely reputable. Like the grasses had bloomed in the warm summer breeze. Well, she offered you this to do as you please. The poetry, didn't you promise us poetry? The redwoods, the deserts, the tropical leaves, the swamps and the prairie dogs, the Joshua trees, the long straight highways from dirt road to tar, hitching your wheels to drug bustle car. And the lives that you hold in the palm of your hand, you toss them aside, small and damn near unbreakable. You drank all the water and you pissed yourself dry, and you fell to your knees and proceeded to cry. And who could feel sorry for a drunkard like this? In a democracy of dunces with a parasite's kiss, and where are the stars? Didn't you promise us stars? Has been paid with a thousand loose shoes. Pictures are pasted on shop windows and walls, like a poor man's Boltansky, lost one and all. Deep into every atom and cell.